conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
Quindi, dove andiamo in vacanza?
Oh, aria di montagna.
Passeggiate nel verde, buon vino.
Raga, un po' di divertimento.
Arte. Mare, mare, mare.
Ma la soluzione? Friuli Venezia Giulia.
One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2013.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia di Di Giallo. Ci sono storie che sono già state raccontate benissimo. Su questa, per esempio, c'è un bellissimo libro di Manuel Carrère che si chiama L'avversario, da cui hanno anche tratto un bel film con Daniele O'Teil che ha lo stesso titolo. Carrère è un genio delle ricostruzioni di biografie eccezionali, non mi ci paragono neanche. Ma ci sono delle storie così strane, incredibili e misteriose, così belle, tra virgolette, che hai voglia di raccontarle lo stesso. E quindi questa è la storia di un uomo molto strano che si chiama Jean-Claude Romand. Jean-Claude Romand dovrebbe essere un uomo felice. Cosa vuole di più dalla vita? È un uomo di 39 anni, in buona salute, in forma, con un volto da brava persona un po' stempiato, da intellettuale. Infatti Jean-Claude è uno scienziato, un medico che fa ricercatore all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sede a Ginevra. È responsabile di un gruppo di ricerca che si occupa di arteriosclerosi e della sua prevenzione. E oltre a fare ricerca ha contatti molto frequenti con autorità politiche che hanno bisogno della sua consulenza per fare le leggi. Un incarico prestigioso. L'OMS si occupa della salute di tutto il mondo, è una specie di ONU della sanità, ben pagato, tra l'altro in franchi svizzeri e depositato in una banca svizzera. Anche se Jean-Claude non vive in Svizzera, ma poco lontano, vive in Francia, in una regione di confine che si chiama Rodano Alpi. Vive nel dipartimento di Ain, in un paesino che si chiama Preves-Saint-Meuse, e ci vuole più tempo a dirlo che ad attraversarlo, perché è una piccola comunità di 5.000 abitanti. Anche se è un paese con tutti i vantaggi di un paese, tutti ti conoscono, non succede mai niente di male, c'è l'aria buona, si mangia bene, eccetera, quella è praticamente la periferia di Ginevra e quindi di un grande centro anche se oltre confine. Non per uno come Jean-Claude, che è un frontaliere e di lusso, può fare avanti e indietro tranquillamente e magari fare anche un favore ad amici e parenti portando un po' di soldi di là, che non è una bella cosa certo, ma lo rende sicuramente ancora più ben visto. E infatti di amici Jean-Claude ne ha tanti. Un bel lavoro, un bello stipendio, un bel posto in cui vivere, cosa ci manca? Una bella famiglia. E infatti Jean-Claude ce l'ha. È sposato da quasi 10 anni con Florence, una ragazza della quale era innamorato da quando ne aveva 14. Una bella donna, alta e atletica, medico come lui, che gli ha dato due figli, Caroline, Caron, in famiglia, che ha 8 anni, e Antoine, di tu, che ne ha 6. Nessun problema. Tutti che filano d'amore e d'accordo. E infatti Jean-Claude è un tipo tranquillo, tutto casa, lavoro e famiglia. Un po' silenzioso, un po' taciturno, un po' orso, ma sempre amabile e gentile. Uno sensibile, uno buono. Allora, un bel lavoro, un bello stipendio, un bel posto in cui vivere, una bella famiglia. Jean-Claude Romand dovrebbe essere un uomo felice, ma non lo è. O almeno non sempre. Tutte le volte, per esempio, che si ferma a riflettere su se stesso e si rende conto che tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, a parte la moglie e i figli, non è vero. È tutta una menzogna. Quanto si può vivere senza fare niente? O meglio, quanto si può vivere senza fare niente perché si è raccontato in giro che si fa una cosa che invece non si fa? Non come le spie, i terroristi in clandestinità, i mafiosi e i serial killer. Uno ha un'attività di copertura, dice che fa l'impiegato da qualche parte, saluta la portinaia tutte le mattine e invece di andare a lavorare va a distillare metanfetamina come il protagonista della serie televisiva Breaking Bad, per esempio. Oppure si fa chiamare ingegnere, Sembra un distinto signore in pensione, invece Michele Greco, detto il papa della mafia, che dirige gli affari a Roma di Cosa Nostra. Quelli, anche se sarebbe meglio di no, fanno qualcosa. Da loro è una copertura. No, io dico non fare niente, ma niente di niente. Avere davanti a sé un lasso di tempo, un mare di tempo, ore e ore, senza niente da fare. Ma non come tempo libero, scrivi, leggi, collezioni francobolli, guardi la TV, viaggi, ma come una specie di buco vuoto, bianco, che puoi trascorrere soltanto cercando di farlo passare in qualche modo, perdendo tempo, insomma. Jean-Claude è così. Non è vero che è un gruppo di ricerca all'Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra. Non ci lavora neanche l'OMS, non è neanche un medico, non si è mai neanche laureato. Comincia tutto all'università. Certo, di problemi Jean-Claude ne aveva anche prima. Al liceo, per esempio, tutte le volte che c'era un problema con la scuola, con i compagni, si ammalava e spariva per un po'. E si era anche inventato una fidanzata, Chloé, che però non esiste. Ma il punto di svolta è quello, all'università. Jean-Claude si è iscritto alla facoltà di medicina di Lione. Frequenta il primo anno, frequenta il secondo, e quando arriva il giorno degli esami di ammissione al terzo anno, non ci va. Resta a letto, nell'appartamentino che i genitori gli hanno comprato per frequentare l'università, a guardare l'orologio, finché i genitori non lo chiamano. Com'è andato l'esame? Era uno scritto, vero? Com'è andato? Bene, dice Jean-Claude. Da quel momento, è il 1975, sono tutte menzogne. Va all'università, frequenta le lezioni, prende appunti, scambia con gli amici, ma poi non fa niente, non dà esami. Resta fermo a quel punto, l'esame di ammissione al terzo anno. Poi a un certo punto racconta che si è laureato, racconta che è diventato un medico. Dice che lo hanno assunto all'INSERIM, l'Istituto Nazionale della Sanità e della Ricerca Medica Francese. Poi dice che l'hanno chiamato l'OMS ed eccolo là, capo di un gruppo di ricerca internazionale che si occupa di arteriosclerosi. Ma non è vero.
Giallo di Jay, di Giallo.
Scrive Manuel Carrère nel suo libro su Jean-Claude che fingere di fare l'università deve essergli costato la stessa fatica di farla per davvero. E così è con il resto della sua vita. Tutte le mattine Jean-Claude saluta Florence, Cleo e Titu, monta in macchina e guida fino a Ginevra, all'OMS. Mette la macchina nel parcheggio pubblico, si ferma nell'atrio dove c'è l'ufficio informazioni, sfoglia qualche dépliant, perde tempo. Poi se ne va, si ferma in un autogrill, perde tempo. Si mette a leggere un libro su una panchina, perde tempo, fa una passeggiata nei boschi, perde altro tempo. Ogni tanto racconta che l'OMS lo ha spedito da qualche parte per qualche giorno. E allora va all'aeroporto, prende una stanza in un albergo vicino e resta lì dentro, a perdere tempo. Poi compra un paio di regali per i figli, una guida della città in cui dovrebbe essere andato e torna a casa. La fatica più evidente, quella che si riesce facilmente a immaginare, è mantenere in piedi quella menzogna. Spedirsi tutti gli anni gli auguri di Natale dei colleghi dell'OMS, i bigliettini per il compleanno dei figli da parte dei suoi superiori. Ma guarda come gentile il professor Tale, con tutto quello che ha da fare, si ricorda sempre di Cleo e Titu. Beh, ci mancherebbe, sono i figli del dottor Romano, così ben voluto e così bravo. Ma non è vero. È lui, Jean-Claude, che fabbrica indizi per mantenere viva la sua menzogna e si dà da fare per tappare i buchi quando questi si presentano. Perché non ci porti a vedere dove lavori? I bambini si chiedono sempre dove lavora papà. Ma certo, domani venite con me. E poi c'è sempre un imprevisto. Sono malato, in Svizzera è festa, arriva una delegazione straniera, facciamo un'altra volta. Sì, va bene. Ma un lavoro non si fa solo per occupare il tempo. Si lavora per vivere, per guadagnarsi i soldi per mangiare e tutto il resto, soprattutto quando hai una famiglia di 4 persone. Beh, intanto c'è Florence, che lavora e porta a casa anche lei uno stipendio. E poi ci sono altre menzogne. Dai tempi dell'università Jean-Claude attinge al conto corrente dei genitori. Gli dice che sta portando i loro soldi in Svizzera, in un conto fruttuoso, ma non è vero. E così fa anche con una sua amica, che gli affida i suoi risparmi, 900.000 franchi. Non ti preoccupare, ci penso io, li porto in Svizzera. Sì, però queste sono le fatiche più evidenti. Ce n'è sicuramente un'altra, meno visibile, ma credo più importante. Sopportare l'angoscia. L'angoscia di vivere nella menzogna e l'angoscia di vivere nel nulla, nel vuoto totale, come un fantasma. Il fantasma di se stesso. Come si fa a vivere così? Ecco, Jean-Claude lo fa e riesce a farlo per 18 lunghissimi anni. Vivere così è come vivere dentro un palloncino pieno d'aria pronto a scoppiare alla prima puntura. E infatti ad un certo punto la vita di Jean-Claude scoppia. Comincia poco prima di Natale del 1992. L'amica di Jean-Claude, che poi è diventata una sua amante e poi si sono lasciati, vuole indietro i 900.000 franchi che gli ha affidato perché vuole fare un investimento. Ma Jean-Claude non glieli può dare. Li sta usando i soldi dei genitori. Sono praticamente finiti e lui ha bisogno di quei 900.000 perché sta facendo una vita da capogruppo ricercatore dell'OMS, non è vero? La prima cosa che Jean-Claude pensa di fare è uccidersi. Potrebbe fare un'altra cosa, raccontare tutto alla moglie e affrontare le conseguenze, ma questo non può neanche prenderlo in considerazione. Non vuole. Si ucciderà allora, subito dopo Capodanno. Poi però Jean-Claude cambia idea. Il 9 gennaio 1993 va in un'armeria e compra uno spray antiaggressione, cartucce per carabina e un silenziatore. Poi torna a casa, mette a letto i bambini, si siede sul divano a chiacchierare con sua moglie e poi la uccide, colpendola alla testa con un mattarello, quelli da stendere la pasta. Poi la mattina dopo prende la carabina che tiene in casa e spara a Cleo e Titu, i due bambini. Va a casa dei genitori e spara anche a loro e anche al cane. Va a prendere l'amica dei soldi e la porta in campagna, vuole uccidere anche lei. Le spruzza contro il gas lacrimogeno, la aggredisce, ma all'improvviso si blocca. Non ce la fa. Così la riporta a casa e le promette che il giorno dopo le restituirà tutti i suoi soldi. Torna a casa sua, si beve un flacone di Nembutal e dà fuoco all'appartamento. Non muore. I vigili del fuoco arrivano prima e lo portano all'ospedale. All'inizio pensano tutti a un incidente. La casa ha preso fuoco, che tragedia, i Romain così simpatici, così gentili. Quel povero Jean-Claude che perde tutta la famiglia, che sarà stato? Un cortocircuito? Però c'è qualcosa che non torna. Anzi, la polizia se ne accorge in poche ore, non torna proprio niente. Altro che fuoco, la moglie e i figli sono stati uccisi, anche i genitori. Qualcuno va a dargli la notizia e li trova ammazzati assieme al cane. E poi c'è l'amica, e alla fine tutta la vita di menzogna di Jean-Claude. Il dottor Romain, qui all'OMS. Non lavora nessun dottor Jean-Claude Romain all'OMS, mai sentito nominare. Il processo a Jean-Claude Romain comincia nel giugno del 1996. Gli psichiatri che lo esaminano gli diagnosticano un disturbo narcisistico della personalità, ma la corte lo giudica comunque in grado di intendere e di volere. Nel luglio dello stesso anno, in 5 ore di camera di consiglio, il processo è semplice, non c'è più nessun mistero da risolvere, lo condannano all'ergastolo, con l'impossibilità di uscire sulla parola prima di 19 anni, cioè prima del 2015. Così finisce la storia di Jean-Claude Romain, che invece di fare l'università preferì una vita d'inferno fingendo di averla fatta, e invece di confessare tutta la famiglia preferì sterminarla. Un insieme, come scrive Carrère alla fine del suo libro, una misera commistione di cecità, disperazione e vigliaccheria. Una storia così incredibile, 18 anni di menzogne, l'angoscia del vuoto e quell'epilogo così tragico, che lo scrittore che l'avesse inventata sarebbe diventato un grande della letteratura di tutti i tempi, come Dostoevsky o Albert Camus. E invece, purtroppo, è vera. Quando ho detto che era una bella storia, infatti, ho detto tra virgolette.
Radio DJ. Carlo Lucarelli.
Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.